13:34 su Radio Onda Rossa, 87.900, la modulazione di frequenza. E ci prendiamo questa piccola porzione di tempo che ci rimane fino alle 14 per parlare di un anniversario importantissimo, ovvero l'anniversario dell'eccidio nazifascista delle Fosse Ardeatine. Ma per parlare dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, direi di iniziare da un articolo che è uscito recentemente sull'ultimo numero del venerdì della Repubblica, a firma di Giovanni De Luna. L'articolo che tra poco andremo a leggere è 70 anni fa via Rasella, ma quell'attentato non anticipava le BR. Perché l'attentato di via Rasella? Perché come molti e molte di voi sapranno, diciamo, l'eccidio delle Fosse Ardeatine è una conseguenza, in un certo senso, dell'attentato di via Rasella. Azione partigiana per noi, purtroppo su questa azione partigiana c'è stato un forte revisionismo controrivoluzionario, reazionario da parte di storici, ma anche di molti giornalisti e soprattutto politici di destra, ma non solo. L'attentato di via Rasella fu un'azione partigiana condotta il 23 marzo, quindi ieri ne ricorreva il 70° anniversario, del 1944 a Roma, rivendicata dai gruppi di azione patriottica, un braccio armato del Partito Comunista Italiano, contro un attentato contro un reparto delle truppe di occupazione tedesche. L'azione causò diversi morti, circa 42 morti tra i soldati tedeschi, di cui 32 proprio nell'immediatezza dell'azione, e morirono anche dei civili. Seguì appunto la rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine, un massacro di 335 civili e militari italiani fucilati a Roma il 24 marzo del 1944. Che appunto fu una vera e propria rappresaglia per l'attentato partigiano compiuto dai membri romani dei gruppi di azione patriottica. E da questo però io vorrei cercare di connetterlo con l'attualità, perché oggi, leggendo anche i giornali in rassegna stampa, ci siamo accorti come sia uscito un nuovo scoop sull'attentato ad Aldo Moro. Bene, abbiamo letto l'articolo di Cotor, ce ne sono trovate su qualsiasi testata nazionale, a tiratura nazionale, trovate comunque un articolo su questo fatto. Bene, però Giovanni De Luna scrive questo articolo, ripeto il titolo, 70 anni fa via Rasella, ma quell'attentato non anticipava le BR, perché spesso, soprattutto tra i politici, ma anche tra gli storici di malafede, possiamo dire così, spesso si è cercato di unire quest'azione partigiana dei GAP alle azioni di lotta armata delle Brigate Rosse o di qualsiasi altra formazione clandestina o semiclandestina della lotta armata di sinistra in Italia negli anni 70. Bene, Giovanni De Luna, scrive: fu Marco Pannella nel 1980 ad avanzare per primo il paragone tra i partigiani di via Rasella e le Brigate Rosse. Dal punto di vista storico, quel paragone è una totale assurdità. Pure questa assurdità è largamente presente nel senso comune e si ritrova spesso quando a scuola si parla di resistenza, nelle reazioni degli studenti. Professore, ma i partigiani erano come i terroristi? Il bersaglio polemico di Pannella, all'epoca era il PC di Berlinguer, e l'attentato del 23 marzo 44 rappresentava poco più di un pretesto. Ma partendo da quel pretesto, da allora in poi, un pugnace revisionismo storiografico ha sfruttato il ventennio berlusconiano nel tentativo di espungere l'antifascismo e la resistenza dal paradigma di fondazione della nostra democrazia repubblicana. Ecco, in questo, soprattutto nell'analisi dell'attentato, dell'azione partigiana di via Rasella, gioca un ruolo chiave il Partito Comunista Italiano, che a un certo punto ha cercato di nascondere, di insabbiare questo episodio, che non andava a favore di un Partito Comunista Italiano fondatore della patria, della Costituzione e della Repubblica Democratica Italiana. Ecco, poi De Luna giustamente parla di tentativo di espungere l'antifascismo e la resistenza dal paradigma di fondazione della nostra democrazia repubblicana. Ebbene, è vero perché col ventennio berlusconiano siamo arrivati a parlare dei ragazzi di Salò, a proporre un'equiparazione dei repubblichini di Salò con i partigiani e le partigiane della nostra resistenza. Dunque, continua De Luna, così il terrorismo degli anni 70 non è più un fenomeno politico, circoscritto nel tempo e legato a irripetibili condizioni storiche, ma diventa una categoria generica e onnicomprensiva in cui precipita di tutto, anche Mazzini e il Risorgimento, oltre che la Resistenza, fino a un giudizio liquidatorio che porta alla condanna di qualsiasi comportamento politico che abbia avuto a che fare con la violenza armata, indipendentemente dalle sue motivazioni e dai suoi esiti. In questa marea di luoghi comuni hanno sguazzato le tesi revisioniste sul sangue dei vinti. De Luna non lo cita, ma il riferimento ovvio è a Giampaolo Panza, e sulle efferatezze dei partigiani rossi, ma anche la storiografia più accorta è sembrata intimidita dall'interdetto originato dalle imprese delle Brigate Rosse. Dopo gli anni 70, gli studi e le ricerche hanno privilegiato soprattutto i 600.000 militari italiani deportati in Germania dopo l'8 settembre. E vabbè, la resistenza armata si è così progressivamente sostituita alla resistenza civile, ed era giusto così. Si trattava di temi che andavano studiati e quelle ricerche hanno contribuito ad ampliare la conoscenza di uno dei periodi più importanti della nostra storia. A questo proposito è utile citare anche il saggio di Claudio Pavone, tra l'altro di orientamento filocomunista, comunque, se non sbaglio, era un iscritto al Partito Comunista Italiano. Il libro è in questione Una guerra civile, saggio storico sulla moralità nella resistenza, ormai un testo chiave per approcciare gli studi storici di quel campo nella resistenza. E tuttavia bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere oggi che senza i partigiani in armi la resistenza civile non avrebbe avuto ragione di esistere. Soccorrere gli inermi, aiutare i feriti, prodigarsi per nascondere i prigionieri erano tutte iniziative che acquistavano un senso compiuto solo se le si guarda come elementi fondamentali del contesto propizio e generoso in cui operarono gli uomini, e aggiungerei io, e le donne, che decisero di sfidare in campo aperto i tedeschi e i fascisti. Il contenzioso avviato su Via Rasella, atto di guerra per la Cassazione, terrorismo per i nazisti ieri e i revisionisti oggi, le disquisizioni sul diritto alla rappresaglia e la strage delle fosse ardeatine rischiano oggi di occultare il significato più profondo di quegli eventi. Ci fu allora un pugno di uomini che, consapevolmente, decise di uccidere e farsi uccidere nel nome della libertà. Furono pochi, ma senza quella loro scelta saremmo stati tutti moralmente molto più poveri. Ecco, io credo che si possa condividere totalmente questa chiusura dell'articolo di Giovanni De Luna. Purtroppo siamo in un paese in cui la storia, le scienze storiche, ma in generale più tutte le materie umanistiche, i loro insegnamenti vengono sottoposti a una sistematica distruzione, se la vogliamo mettere così, e dunque è bene soprattutto rievocare, ricordare, ragionare su alcuni fatti, soprattutto questi fatti, l'eccidio delle fosse ardeatine, l'azione partigiana di Via Rasella, soprattutto dai microfoni di una radio antifascista come Radio Onda Rossa. Mi viene in mente, pensando ai fatti, una citazione di Lenin che dice: i fatti sono testardi. Per questo vanno proprio interpretati, per poi ricostruire, cercando di essere il più precisi possibili, la storia. È dall'interpretazione di questi fatti che poi si può snocciolare la complessità di avvenimenti molto molto complessi. Tra l'altro, l'articolo di Giovanni De Luna è messo accanto ad un articolo sulla Volante Rossa, altro argomento molto interessante. Il titolo dell'articolo è a firma di Matteo Tonelli, è Biciclette e pallottole, la leggenda noir della Volante Rossa, viene messa un po' così sul noir, ma insomma, il sommarietto recita: erano partigiani che a guerra finita continuarono a combattere e uccidere i fascisti, fino a che furono scaricati dal PC e cancellati da tutti i testi di storia. Un libro li racconta, il libro in questione è di Francesco Trento, La guerra non era finita. Insomma, anche la Volante Rossa meriterebbe un approfondimento, ma insomma meriterebbe proprio un'altra trasmissione a parte. Ecco, facciamo un attimo di pausa musicale per poi rientrare in studio. Oh,
baby, so we couldn't hear the haters anyway. Part of me, girls say I'm one of the biggest heartbreakers, arguably. Cupid shoot arrows, but this girl make my heart bleed. I swear to God, if I die, she can make my heart beat. Beat. Please resuscitate.
Abbiamo una telefonata. Ricordo comunque il numero 06 49 17 50 per intervenire qui a Radio Onda Rossa. Ciao, ci senti?
Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Ciao. Che state trasmettendo. Ascoltavo la lettura dell'articolo e anche le riflessioni in merito alla questione delle fosse ardeatine e in generale alle questioni che riguardano il revisionismo che ci hai illustrato poco fa, sostanzialmente poi ha operato in questi ultimi anni, in questi ultimi vent'anni. In realtà io mi permetto soltanto di sottolineare un paio d'aspetti, poi insomma speriamo che gli ascoltatori vogliano intervenire anche a dire la loro, altri ascoltatori. Credo che da una parte il ragionamento che ci hai fatto e che in qualche maniera prende spunto anche dalle considerazioni di De Luna sia sostanzialmente corretto, anche se al di là delle polemiche revisionistiche tutto un pezzo della storia della resistenza, in particolar modo quella che ha operato più direttamente legata al Partito Comunista Italiano in termini organizzativi e in particolar modo alle strutture che rispondevano alle gruppi d'azioni nelle città, i GAP, sostanzialmente i gruppi d'azione patriottica, sarebbe difficile non definirle tecnicamente terroristiche, nel senso migliore del termine, nel senso che agivano con azioni mirate a diffondere il terrore, in special modo tra i tedeschi e i fascisti nella città. Il contesto, dobbiamo ricordarlo, sennò insomma diventa difficile anche capirlo per, appunto, per quel revisionismo che ha trasformato questa parola in qualcosa di evocativo di stagioni diverse. Gli attacchi al cinema Barberini, al comando delle SS, sempre in piazza Barberini, l'attacco alla prima e ultima manifestazione del Partito Nazionale Fascista, del rinato Partito Nazionale Fascista a Roma, con il lancio di bombe a mano in un corteo di gerarchi, tecnicamente non faremmo fatica a definirle terroristiche nel miglior senso del termine, miravano a includere terrore specialmente nei fascisti, che infatti ebbero un ruolo molto piccolo nella repressione nella città di Roma, al di là delle squadre che facevano capo a Via Tasso, al di là dei torturatori, ma come Partito Nazionale Fascista, proprio perché un pezzo di quella resistenza, e io sottolineo un pezzo di quella resistenza, agiva secondo queste logiche, che furono anche in parte efficaci. Quello che mi premeva sottolineare è che in realtà non ci fu solo quella di resistenza, e non nel senso che ci spiegava Gotor, nel senso della resistenza più larga, i militari italiani piuttosto, ma ci furono anche altre formazioni nella resistenza romana. Ci furono formazioni che non facevano riferimento direttamente al Partito Comunista Italiano e alcune non facevano neanche riferimento a quella logica leninista, diciamo, di direzione politica, che hanno segnato la storia della resistenza a Roma e fuori Roma, in particolar modo nei castelli romani, in particolar modo legate alla presenza del comando della Wehrmacht appunto ai castelli romani. Storie che hanno anche un segno diverso per certi versi, pensiamo anche alle storie che si sono intrecciate intorno al Quadraro o a altre zone della città, ma qui insomma la discussione potrebbe essere lunga. Quello che mi interessa però, mi interessava sottolineare, è che dietro questo velo che voi avete, come dire, sollevato bene, c'è un velo un po' più nascosto che potrebbe lasciare interpretare anche perché si sono mossi certi revisionismi, perché in un certo senso l'accusa di un pezzo di politica al Partito Comunista e alla logica, io la definirei così, della ditta, la ditta era il vecchio nome che si dava al Partito Comunista, cioè a una modalità estremamente, come dire, clandestina e strutturata per la separazione tra il movimento di massa, i dirigenti politici, la struttura militare, e in qualche maniera evocativa, e su questo non voglio mettere nessuna continuità, diciamo, di tipo strutturale tra il Partito Comunista e le organizzazioni combattenti che rispondevano al nome delle Brigate Rosse, avevano un'idea della ditta molto simile, questa è una mia assoluta opinione discutibile, anche lì avevamo un movimento di massa che praticava non certo il pacifismo, ma il tipo di relazioni e il tipo di rapporto con lo Stato era per certi versi molto simile. So di essere entrato forse un po' troppo nel dettaglio rispetto a le considerazioni più generali che stavate facendo, però mi sembrava importante anche in occasione di un evento che, come le Fosse Ardeatine, che riguardarono la resistenza più larga, perché di quei 335, se ricordo bene, sì, morti alle Fosse Ardeatine. Sì, mi stavi dicendo, scusa?
No, ti confermavo il numero 335, sì.
Di quei 335 morti, molti erano resistenti veri e propri, cioè, erano persone che stavano in carcere per aver portato avanti le molte forme della resistenza che vissero a Roma, in molte forme, anche diciamo di tipo militare. Non tutte erano della linea e della logica dei GAP, di quei GAP particolari, di cui un esponente famoso, Antonello Trombadori, che fu un acerrimo nemico dei movimenti a Roma in tutti gli anni 70,
assolutamente sì,
ne parlava con una coerenza limpida. Noi eravamo in guerra, eravamo in una guerra che riguardava noi autorizzati come gruppo militare dal partito, e quindi svolgevamo questo tipo di attività. Naturalmente nulla toglie alla eroicità dei gesti di un gruppo di giovani, giovanissimi peraltro, che si immersero nella lotta clandestina, nella più completa separazione dalle dinamiche di massa di una città sofferente durante l'occupazione nazifascista, ma ci segnala, come dire, una logica, e infatti anche a distanza di tanti anni una certa separazione dalle dinamiche reali, oggi si diremmo di classe, insomma, segnava questi personaggi. Insomma, era soltanto per ricordare a tutti che non tutto quello che si dice anche in termini di visionismo non nasconde a volte anche gli elementi di comprensione delle dinamiche.
Ma guarda, però, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, e peraltro sono per certi versi d'accordo con la tua interpretazione. Innanzitutto hai fatto benissimo a ribadire la pluralità e la complessità della mappatura, come possiamo dire, geografica della resistenza italiana, e in particolare quella romana. Poi io ero mosso questo intervento anche per ribadire che sì, hai ragione tu, sono molto più inquadrabili nella categoria analitica di terrorismo le azioni e gli attentati dei GAP o di altre formazioni armate durante la resistenza, che non quelle delle Brigate Rosse o di Prima Linea o di altri gruppi
armati.
No, beh,
armati. Io non sostenevo proprio questo, diciamo che in generale invece...
No, non dicevo che tu sostenevi questo, dicevo che io cercavo di smontare un po', di decostruire questa narrazione anche che c'è sul terrorismo, sulla categoria di terrorismo nel dibattito pubblico, accademico e scientifico in Italia oggi.
Sì, diciamo che se potrei aggiungere qualcosa è che le forme che ha assunto la lotta armata, che è stata in generale nelle epoche più diverse, in forme più diverse, ha assunto, a me, questo è il mio parere assolutamente personale, molti dissentiranno su questo, ha assunto a volte, molto spesso, lo Stato e il feticcio dello Stato, e quindi la forma, diciamo, della sovranità assoluta sulla vita e sulla morte di chi è intorno, un elemento fondante. Non perché questo non abbia caratterizzato mille e mille formazioni di resistenza. Tu incontravi i fascisti durante un rastrellamento, c'era un conflitto a fuoco, i fascisti morivano, morivi tu o i tedeschi, sabotavi una linea ferroviaria e questo comportava la morte di persone, questo durante la resistenza. Diversi fenomeni hanno ragioni differenti, hanno anche, come dire, decisioni politiche differenti, tutte diciamo da discutere, importanti e positive, non nel senso che ne ha fatto il revisionismo. Tutti sappiamo che l'attentato di Via Rasella fu contestato come inutile, ininfluente, deciso per ragioni tutte politiche dal PC. Io ho un'interpretazione diversa, credo che ancora valga, seppur flebile, la voce di quei, o la memoria di quei pochi, pochi, tra virgolette, perché erano pochi, resistenti, che speravano nella possibilità che Roma si sollevasse di fronte all'occupazione nazifascista e che partecipasse al movimento insurrezionale che poi ha caratterizzato Napoli, ma che caratterizza il nord Italia. Per certi versi è ancora da chiarire il ruolo esatto di alcune formazioni legate al PC in realtà costruire le condizioni perché ciò non avvenisse. Questo per accordi al vertice con i monarchici, con gli ufficiali, con i militari dello Stato Maggiore, con il Vaticano, con la svolta di Salerno. Insomma, la storia può essere un po' più complessa, sicuramente andrebbe letta tutta, ci sono alcuni fatti da specificare, ma anche alcune questioni politiche da affrontare. Poi rimandi all'oggi, ognuno, insomma, chi vuole sentire sente, perché insomma, in un certo senso, in tempi non poi così lontani, alcune fatti che sono avvenuti anche nel nostro paese, nella nostra storia recente, in cui la nostra radio era, insomma, comunque già bella e funzionante e al centro di mille e mille di queste tensioni, ha vissuto logiche diverse, indubbiamente, in tempi diversi, ma per certi versi ancora alcune idee legate alla ditta, come dire, erano presenti. Ma io veramente ho fatto perdere un sacco di tempo, mi dispiace, no, spero
grazie,
che...
Grazie veramente mille per il contributo.
Va bene, d'accordo, volentieri.
Ciao Luca, grazie, ciao. Ciao. Sempre su Rai d'Onda Rossa 13:55 abbiamo sentito il lungo intervento di Luca, che ringraziamo, e ricordo che i microfoni di Rai d'Onda Rossa sono aperti per intervenire, il numero è sempre lo stesso, 06 49 17 50. Restate con noi perché a breve avremo un collegamento con Davide Conti, ricercatore e storico, ricercatore di storia contemporanea. Ritorniamo in studio, 13:57 su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza. Continuiamo questa nostra incursione negli anni della resistenza partigiana, specialmente a Roma, per ricordare l'eccidio delle Fosse Ardeatine di 70 anni fa. Abbiamo in collegamento con noi Davide Conti, giovane e direi anche valido ricercatore di storia contemporanea, si è occupato di occupazione italiana dei Balcani negli anni appunto della Seconda Guerra Mondiale 40-43. ma si è occupato e si occupa anche di antifascismo e storia del neofascismo. Proprio ultimamente è uscito per la Terza il suo volume L'anima nera della Repubblica, storia del movimento sociale italiano 1950-1974. Innanzitutto ti chiedo se ci senti.
Sì, perfetto. Buongiorno a tutte e tutti.
Ciao Davide, senti, io ti volevo chiedere di farci una ricostruzione un po' storica, ovviamente, dato che è il tuo mestiere, del contesto storico in cui sono avvenuti questi fatti. Prima di tutto l'attentato di Via Rasella, so anche che insomma hai fatto un lavoro proprio su Via Rasella e poi l'eccidio delle Fosse Ardeatine.
Sì, ho fatto un lavoro mio malgrado e malgrado Rosario Bentivegna, con cui ho lavorato 15 anni proprio intorno ai processi che lo hanno di volta in volta investito, perché il paradosso di questa vicenda è che gli imputati presso l'opinione pubblica per la strage delle Fosse Ardeatine sono sempre stati i partigiani e mai gli autori del crimine, quindi i nazisti. E da rivista, come dire, la vicenda di Via Rasella, dell'azione di guerra di Via Rasella, che non fu un attentato, ma come è riconosciuto poi anche dal punto di vista giuridico, la Cassazione del 2008 fu una vera e propria azione di guerra, la più importante azione di guerra compiuta da un gruppo di partigiani nelle capitali occupate di tutta Europa. Appunto, questa vicenda diciamo assume la particolarità in Italia di essere uno spartiacque presso la rappresentazione dell'immaginario collettivo tra le responsabilità dei partigiani, quasi che lottare contro il fascismo e contro le truppe occupanti naziste fosse una colpa, e la dinamica, come dire, militare, di ordine militare, che secondo appunto le branche più agguerrite del revisionismo dovrebbe giustificare la strage delle Fosse Ardeatine in nome dell'esecuzione, dell'obbligo dell'esecuzione dell'ordine, appunto quello della presunta rappresaglia, che rappresaglia non è riconosciuta come tale né dagli studi storici più seri né tantomeno dalle disposizioni giuridiche che hanno approfondito il tema. E quindi da questo punto di vista le Fosse Ardeatine e Via Rasella rappresentano un po' il simbolo della messa in discussione della legittimità dell'azione dei partigiani, della lotta armata, in particolare delle forme della guerra partigiana che si, diciamo, diffusero nella capitale, cioè le forme della guerra di guerriglia, quindi di una guerriglia armata che si proponeva di, come dicevano i gatti, non lasciare un attimo di tregua al nemico occupante. In questo contesto, diciamo, la Roma dell'azione di Via Rasella non è una Roma pacificata, non è una Roma in cui l'azione dei GAP rompe un idillio tra città e occupanti. È una Roma che il 7 ottobre del 1943 vede la deportazione di oltre 2000 carabinieri nei lager nazisti, il 16 ottobre di 1024 ebrei dal ghetto, e parallelamente a questo vede il dispiegarsi sull'intera area metropolitana delle camere di tortura a Via Tasso, alla pensione Iaccarino, alla pensione Oltremare, le fucilazioni di Forte Bravetta e poi, oltre alla e dopo la strage delle Fosse Ardeatine, anche al rastrellamento del Quadraro del 17 aprile del 44, o ancora la strage della Storta il 4 giugno, il giorno della liberazione e dell'arrivo degli alleati nella capitale. Quindi è un contesto, quello in cui si colloca l'azione di Via Rasella, in cui le truppe occupanti fasciste, sia tedesche che collaborazioniste italiane, spingono, premono su un ordine pubblico e militare tenuto col pugno di ferro, e dall'altra parte c'è una continua proposta militare che i gruppi d'Azione Patriottica per il PC, ma anche altre formazioni armate del Partito d'Azione, del Partito Socialista di Bandiera Rossa, sviluppano invece su tutto l'arco metropolitano della capitale. E basta ricostruire le vicende della resistenza romana, della complessa e particolarissima esperienza della vicenda della resistenza romana, per rendersi conto che sostanzialmente in ogni giorno dell'occupazione nazifascista di Roma si svolgono due, tre, anche più azioni militari e politiche delle truppe e delle formazioni appunto partigiane contro le truppe o le formazioni collaborazioniste fasciste. La strage delle fosse Ardeatine non rientra quindi nella categoria della rappresaglia e non è associabile in questo senso all'azione militare di Garatella, perché rientra in un'altra logica militare che è propria dell'esercito occupante tedesco, che è quello del terrore preventivo, cioè della disposizione di misure draconiane contro la popolazione civile in una funzione di isolamento politico-sociale delle formazioni dei gruppi partigiani presso l'opinione pubblica, presso la società civile, una misura terroristica quindi preventiva che poi si dispiegherà lungo tutto il territorio del centro-nord Italia, e quindi una misura che trova a Roma la sua espressione nella strage delle fosse Ardeatine, che appunto non rientra nell'ordine di una rappresaglia, innanzitutto perché manca la sua pubblicità e anche perché che non sia una rappresaglia, anche come dire, dal punto di vista militare, lo dimostra il fatto che il maggiore Dobrich, cioè il comandante del battaglione Bozen che viene colpito a Via Rasella, si rifiuta, secondo l'articolo 47 del codice militare tedesco in vigore all'epoca, di perpetrare la strage delle fosse Ardeatine, perché in contrasto con i suoi sentimenti, in quel caso religiosi e umanitari, e al maggiore Dobrich, che si rifiutò di eseguire quell'ordine, l'esercito tedesco non comminò alcuna pena, a dimostrazione del fatto che anche gli stessi tedeschi erano consapevoli che quello che si stava perpetrando alle cave Ardeatine non era una rappresaglia ma era un crimine di guerra, e per questo verranno poi processati nel dopoguerra i vertici militari nazisti. Dal punto di vista della ricostruzione polemico-politica, la strage delle fosse Ardeatine ha una sua ricostruzione semantica immediatamente, diciamo, connessa con la lettura pubblica che in particolare l'Osservatore Romano fece degli eventi del 23 e 24 marzo del 44.
L'Osservatore Romano, scusami, puntualizziamo per magari chi non lo conosce, è l'organo ufficiale della Santa Sede, insomma, del Vaticano.
Sì, certo. E appunto nell'articolo che dava notizia della strage delle fosse Ardeatine, l'Osservatore Romano definisce in questa maniera i soggetti in campo: 33 vittime, i soldati nazisti colpiti in Via Rasella, i partigiani rappresentati e definiti colpevoli sfuggiti all'arresto, i 335 uccisi alle fosse Ardeatine martiri. In questa rappresentazione semantica molto stringata ma molto efficace sta tutta l'inizio della vulgata antipartigiana e la ricostruzione fantasiosa di tutti i falsi storici che hanno circondato l'azione di Via Rasella, e sta soprattutto sottointesa la delegittimazione della guerra guerreggiata, della guerra di guerriglia che investì Roma in tutti i suoi quartieri, perché lo ricordiamo, soltanto le formazioni dei GAP divisero la città in 8 zone appunto, e su ogni zona erano militarmente e politicamente contro l'occupante nazifascista. Quindi in una Roma occupata, in una Roma che intorno alla quale venivano disposte delle misure militari e degli ordini di terrorismo preventivo, le azioni di GAP si proponevano proprio l'obiettivo di rompere, di impedire, di spezzare quest'ordine terroristico, e che i nazisti acquisirono questo tipo di messaggio della lotta militare dei GAP è dimostrato dal fatto che la strage delle fosse Ardeatine venne compiuta nel più assoluto silenzio e la sua notizia venne resa pubblica solo a strage avvenuta, come recita il famoso comunicato dell'agenzia Stefani, che appunto nella sua riga finale comunica che l'ordine, cioè la strage delle fosse ardeatine, è già stato eseguito. In questo contesto però, ripeto, la ricostruzione che l'osservatore romano fa della vicenda dà la stura, dà il là ad una ricomposizione della memoria completamente sbilanciata rispetto agli eventi, e dà la possibilità di puntare il dito non contro gli esecutori materiali della strage, ma addirittura contro il gruppo armato militare dei GAP che attacca e combatte contro i nazisti. In questo senso le polemiche che sono seguite nel dopoguerra e sono durate 70 anni sostanzialmente nascondono dietro i pretesti dei falsi storici, i manifesti, gli avvisi, i paragoni strabici con la vicenda di Salvo d'Acquisto, cioè tutto il corollario di falsi storici che ha caratterizzato la ricostruzione di queste vicende dal punto di vista pubblico, ha un sottointeso, e il sottointeso della polemica su Via Rasella è sostanzialmente questo dal punto di vista storico. Contestare Via Rasella significa definire un principio: la lotta antifascista non andava fatta, perché cedere al ricatto delle rappresaglie, lo spiegherà bene Giorgio Amendola nel dopoguerra, significava disarmare l'organizzazione militare della resistenza, cioè far deporre le armi ideologicamente, culturalmente e militarmente a quei gruppi di resistenti organizzati intorno ai partiti antifascisti e alle organizzazioni antifasciste. Qui a Roma una delle più importanti fu Bandiera Rossa, che in realtà organizzarono la resistenza e quindi crearono le condizioni per evitare che i rastrellamenti, le stragi, le deportazioni proseguissero al ritmo continuo e continuato, secondo la logica del terrorismo preventivo che era propria degli organismi militari di occupazione tedesca.
Bene, grazie per questa carrellata storica e per le tue precise puntualizzazioni che giustamente hai voluto evidenziare. Ti chiederei un'ultima cosa: cosa ne pensi del dibattito pubblico ma anche accademico e scientifico su questi temi, partendo da una critica che personalmente mi sento di fare al mondo giornalistico ma anche politico italiano, ovvero sia quello di non saper tradurre certe narrazioni in pezzi di memoria che poi possono essere accolti, perché la storia sì, la scrivono gli storici, per esempio grossi volumi ponderosi vengono scritti da accademici, ma poi effettivamente la popolazione non entra in contatto, quindi a quel punto servirebbe, diciamo, un mediatore, e quel mediatore può essere un giornalista, può essere in parte un politico. Quindi un giudizio su questo tema, e un giudizio anche poi, per esempio un compagno che è intervenuto prima diceva che il revisionismo spesso è anche utile, denunciava che il revisionismo sul PC non viene praticamente mai fatto, e questo io mi sento di sottoscriverlo. Cosa ne pensi?
Dal punto di vista dello studio della storia, la storia è la revisione, si rivedono continuamente i fatti, si ricostruiscono eventi, si collocano nella loro contestualizzazione, quindi da questo punto di vista non ci deve essere nessun timore a rivedere, a ritornare sui fatti storici, costruendo nuove griglie interpretative, nuovi paradigmi interpretativi. Su questo, diciamo, come dire, dal punto di vista della connessione con una metodologia scientifica precisa, non crea problemi, non deve creare problemi.
E a proposito di questo, scusami se ti interrompo, ricordiamo quell'assurdo decreto legge che si voleva fare sul negazionismo, sul revisionismo storico, di cui si parlava qualche mese fa.
Certo, no, ma quello è come dire, la traduzione grezza, greve, di un problema che è quello dell'uso non tanto pubblico quanto politico della storia, per cui noi ormai ci troviamo di fronte ad un contesto, a proposito dei mediatori tra gli studi scientifici e l'opinione pubblica, ci troviamo in un contesto in cui questi presunti mediatori rappresentano in realtà un terreno di rovesciamento semantico, ma anche di significanze degli eventi storici. E pensiamo soltanto al fatto che Rosario Bentivegna ha dovuto sostenere e ha vinto tantissime cause proprio contro i giornalisti. Rosario Bentivegna ha querelato e vinto cause contro Indro Montanelli, mandando al macero dei suoi volumi che scrivevano il falso su Via Rasella. Lo stesso ha fatto con Vittorio Feltri, querelato e poi condannato per delle false immagini pubblicate sul giornale. E ancora l'ultimo processo che ha vinto è stato quello contro Maurizio Belpietro, direttore di Libero. Quindi da questo punto di vista i mediatori, diciamo così, rappresentano più che un punto di incontro tra lo studio metodologicamente rigoroso della storia e l'opinione pubblica, rappresentano molto spesso una distorsione delle significanze di questi studi. D'altro canto, l'uso politico della storia, l'altra sfera particolarmente, diciamo così, conflittuale rispetto allo studio della storia, ha diciamo la tendenza quasi congenita alla strumentalizzazione. Noi pensiamo soltanto al fatto che ormai in Italia la storia si è ricostruita per legge, per decreti e per voti, come si dice oggi, bipartisan. Quella della legge sul negazionismo è soltanto l'ultima delle vicende diciamo preoccupanti. Noi ormai abbiamo un calendario della memoria che sostituisce il calendario della storia, dei fatti storici, per cui dal 27 di gennaio al 9 di maggio abbiamo una calendarizzazione di Stato fatta per leggi di Stato e decreti di Stato, che ricostruisce una memoria, almeno in Italia, assolutamente piena di aporie, piene di emozioni. Noi il 27 gennaio celebriamo, e diciamo vado rapidissimamente a elencarle queste date perché mi sembrano importanti rispetto a quello che dicevi prima. Il 27 gennaio noi celebriamo la giornata internazionale della fine del regime concentrazionario nazista, con l'arrivo dei carri armati sovietici ad Auschwitz, e quindi la distruzione delle reti e dei cancelli del campo di concentramento nazista in Polonia. In Francia, per esempio, da questo punto di vista si è voluto sancire una data francese che ricordi le vittime per cause anche dei collaborazionisti francesi della Shoah, e per esempio si è istituita una giornata della memoria a luglio, quando ricorre l'anniversario del rastrellamento del ghetto ebraico di Parigi ad opera dei nazisti tedeschi e dei collaborazionisti francesi. In Italia, quando è stato proposto di istituire una giornata a fianco di quella del 27 gennaio, una giornata italiana che ricordasse le responsabilità del fascismo italiano nella Shoah, e ricordiamo che la Francia combatté la guerra contro la Germania italiana mentre l'Italia la combatté a fianco dei nazisti, ecco, quando è stato proposto in Parlamento di istituire una giornata, per esempio il 16 ottobre, come giornata della memoria che ricordasse le responsabilità italiane nei crimini contro l'umanità della Seconda Guerra Mondiale, il Parlamento bipartisan bocciò questa mozione, e quindi ha lasciato nella ricostruzione e nella celebrazione pubblica collettiva l'immagine di un carro armato sovietico russo che entra in territorio polacco ad Auschwitz e distrugge le reti di un campo nazista tedesco. Cioè l'elemento italiano è assolutamente assente da questa ricostruzione di immaginario collettivo, e quindi questo naturalmente produce come effetto sulla nostra opinione pubblica la riproposizione del mito autoassolutorio del bravo italiano, dell'italiano brava gente, dell'italiano che, a differenza del cattivo tedesco, si distingue per il suo tratto umanitario, e quindi rispetto alle responsabilità della Seconda Guerra Mondiale naturalmente si deve guardare al fascismo italiano in maniera diversa rispetto al nazismo tedesco, per esempio. E potremmo continuare, perché c'è un calendario veramente ormai molto fitto. Praticamente ogni mese, il 10 febbraio c'è la giornata del ricordo per le foibe, che viene celebrata appunto il 10 di febbraio, quando sappiamo benissimo che le violenze sul confine orientale si sviluppano nel settembre del 43 e poi nel maggio del 45. Quindi, se anche si fosse voluto istituire una giornata del ricordo, si sarebbe dovuto indicare una di quelle due date. Invece la celebrazione viene svolta il 10 febbraio, giorno della ricorrenza della firma del Trattato di Pace di Parigi, che appunto chiude diplomaticamente la vicenda del conflitto della Seconda Guerra Mondiale e stabilisce naturalmente le sanzioni che ai paesi sconfitti che avevano scatenato quella guerra, l'Italia e la Germania, sancisce, diciamo, delle sanzioni sia politico-diplomatiche sia naturalmente storiche. Istituire una data con voto anche qui bipartisan, il 10 febbraio, significa di fatto contestare la legittimità di quel Trattato di Parigi, e anche questo è un messaggio, come dire, assolutamente antipedagogico rispetto alla definizione dei processi storici, della loro interpretazione e della loro comprensione, della comprensibilità di quello che poi appunto può trasformarsi in una cosiddetta narrazione. Lo stesso 17 marzo, che è un'altra giornata che è stata istituita per decreto, addirittura vuole celebrare la Unità d'Italia, che abbiamo visto essere stata celebrata con marce militari, sfilate, sventolini tricolori e inni nazionali, ed è il 17 di marzo una data assolutamente stramba, perché al 17 di marzo del 1800, uno giorno del referendum del Parlamento dei Savoia di annessione dei territori del sud, all'Unità d'Italia manca lo Stato Pontificio con Roma Capitale e un pezzo del Veneto. Naturalmente istituire la celebrazione dell'unità del paese il 20 settembre, il giorno della breccia di Porta Pia ad esempio, avrebbe aperto di fatto un contenzioso della memoria con la Città del Vaticano, e quindi naturalmente sì. Si è scelto per decreto legge di indicare un'data, come dire, e naturalmente contribuisce anche in questo senso a produrre una disfunzione della ricostruzione della nostra vicenda nazionale, contribuisce alla costruzione di un'enorme confusione valoriale e soprattutto, lo dicevo prima, di
Davide, ti interrompo perché non ti sentiamo benissimo, quindi semmai se riesci un po' a spostarti magari in una zona in cui il telefono possa prendere meglio campo.
Sì, così mi sentite?
Ok, meglio, sì, grazie.
Così va meglio. E appunto l'ultima di queste date è quella del 9 maggio. 9 maggio che dovrebbe celebrare le vittime del terrorismo, e viene istituita il giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani. Ora, se gli anni 60 e 70 in Italia fossero stati degli anni assolutamente tranquilli, diciamo così, forse non ci sarebbe neanche stato niente di strano istituire da parte dello Stato una data di questo genere, ma visto che in realtà gli anni 60 e 70 sono stati funestati dal fenomeno del terrorismo di Stato, che nasce appunto il 12 dicembre del 1969 da Piazza Fontana e continua anche negli anni successivi allo stesso sequestro Moro, la ricostruzione e l'indicazione di quella data rappresenta nell'immaginario collettivo una formula comoda per lo Stato italiano, perché naturalmente rappresenta un elemento esterno, appunto in quel caso le Brigate Rosse, che dall'esterno attaccano il cuore dello Stato, quando in realtà il fenomeno terrorista nasce dal cuore dello Stato, e le stragi di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia, dell'Italicus lo dimostrano dal punto di vista storico-fattuale. Naturalmente, quando in Parlamento si è dovuto discutere se indicare il 12 dicembre o il 9 maggio come data di ricordo delle vittime del terrorismo, il voto bipartisan del Parlamento è andato al 9 maggio, e quindi ha cancellato dalla memoria pubblica l'idea che in Italia ci sono state operazioni paramilitari contro civili con delle finalità politiche precise, che sono nate dal cuore, dai centri nevralgici dei dispositivi politici e militari dello Stato. Questo tipo di calendarizzazione, e chiudo, tende a sostituire la storia con una narrazione, cioè la narrazione che si ricostruisce attraverso questo calendario della memoria sostituisce la ricostruzione storica dei fatti, degli eventi, e quindi naturalmente sovrappone alla realtà una definizione di principio che sceglie cosa ricordare e cosa non ricordare, e quindi costruisce una memoria monca automaticamente. Questo processo sull'opinione pubblica ha degli effetti assolutamente devastanti, per cui appunto interi periodi storici, intere fasi storiche, diciamo alla memoria degli anni 60 e 70, vengono in qualche maniera ridotti nella loro misura di rilevanza storica alle definizioni di anni di piombo, alla definizione di anni della violenza politica, delle morti per strada, completamente cancellando tutti i processi di trasformazione sociale, di partecipazione, di costruzione anche di forme di politica altra rispetto ai perimetri strettamente intesi della politica istituzionale, che invece fiorivano in quel contesto.
Davide, non ti sentiamo più.
Mi senti adesso?
Ancora male. Ok, adesso meglio, adesso meglio.
Ok. E appunto questo è insomma il senso del ragionamento politico intorno a Via Rasella, ecco.
Guarda, ti ringraziamo veramente tanto per questo tuo intervento, peraltro mi trovo anche molto d'accordo con la tua critica alla calendarizzazione di Stato della storia, e mi fa piacere anche che siamo riusciti ad esplorare un tema, un campo sdrucevole e scivoloso come quello dell'uso pubblico della storia. Poi prima parlavi di Italiani brava gente, mi viene in mente anche un libro di Angelo Del Boca intitolato proprio Italiani brava gente, in cui c'è una raccolta di episodi e storie che appunto decostruiscono questa figura mitologica dell'italiano, del bravo italiano, ecco, soprattutto. Poi
pioniere, sì, pioniere degli studi su questo.
Esattamente, pioniere anche negli studi del colonialismo, insomma un pezzo di storia ancora molto dimenticato in questo paese, che poi si riscontra anche io per esempio con i miei coetanei, avendo poco più di 20 anni scopro che molti dei miei coetanei non sanno assolutamente del passato coloniale del nostro paese, e
sì,
questo è drammatico.
È un paese il nostro che è riuscito soltanto 2 anni fa a erigere un monumento a un criminale di guerra come Graziani ad Affile,
uno dei
simboli del colonialismo italiano, celebrati con un monumento pubblico di Stato nella città natale.
Assolutamente, anzi cogliamo l'occasione per rinnovare la solidarietà ai compagni e le compagne che sono stati inquisiti per aver semplicemente imbrattato un monumento che non dovrebbe essere stato nemmeno pensato, ecco.
Neanche
mettiamola così.
Certamente.
Va bene, veramente grazie mille Davide, e a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata a te, ciao.